/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it.
Cari amici, ben ritrovati. Le vacanze estive stanno terminando, nonostante ci siano ancora molte partenze, e noi ci ritroviamo qui in questo inizio mese di settembre per ricominciare la nostra programmazione radio. Ci sono tantissime puntate, iniziative in cantiere da raccontare e lo faremo man mano nelle prossime settimane. Siamo contenti di essere di nuovo qui per condividere con voi le nostre attività, ma anche e soprattutto per avere input da parte vostra su argomenti da trattare. Allora iniziamo subito con un progetto molto interessante che si è realizzato nelle scorse settimane, rivolto ai genitori con disabilità della vista, che si chiama appunto Consapevolmente Genitori. Ma non vi anticipo altro e passo la parola ad esperti del settore che hanno avuto modo per varie ragioni di aderire e dare il loro contributo, ma anche appunto ascolteremo quello che è il punto di vista dei genitori direttamente coinvolti.
Amici, come abbiamo introdotto poco fa, parleremo di questo interessante progetto che si sta concludendo e lo facciamo con un ospite che è una esperta del settore, una psicologa e psicoterapeuta. Il suo nome è Nadia Massimiano, responsabile nazionale IRIFOR per il sostegno psicologico e quello alla genitorialità e, fra le altre cose, membro del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dell'IRIFOR. Allora Nadia, innanzitutto parliamo un po' di come è nata quest'idea, quindi da cosa è scaturita.
Intanto grazie di avermi invitata a partecipare a questo contributo che è molto importante, proprio perché l'IRIFOR nazionale si sta molto impegnando in questi anni per poter progettare degli interventi che hanno come focus attentivo proprio i genitori e quindi non soltanto il sostegno psicologico in senso più ampio. In particolare, infatti, questo progetto rientra in una cornice più grande che quella di un progetto molto più ampio che si chiama proprio Genitori per Crescere, che nasce proprio dall'idea che i genitori con disabilità visiva e i genitori di bambini e ragazzi con disabilità visiva meritino uno spazio per potersi occupare di tutte quelle sfide che poi di fatto rappresentano a volte anche delle importanti occasioni di crescita e con le difficoltà che chiaramente possono essere annesse, per cui consapevolmente i genitori rientra proprio in questa fascia. Laddove, che cosa noi ci stiamo ponendo di valutare, di affrontare insieme con i genitori? Tutta quella parte che ha a che fare a volte con quel senso di impotenza e di inefficacia che il genitore con disabilità visiva sperimenta nella relazione con il proprio figlio, cioè il fatto di sentirsi per alcune mansioni che riterrebbe fondamentali rispetto alla genitorialità, sente di mancare per una parte o di mancare del tutto. In questo senso abbiamo voluto lavorare con i genitori per sostenerli. La parola sostegno psicologico a volte è fuorviante, perché quando sentiamo sostegno pensiamo che il genitore sia incapace da solo di fare qualcosa. Invece sostegno in questo caso è inteso proprio come rete in cui insieme si fa qualcosa, insieme si ragiona sulle cose, insieme si coglie anche il significato emotivo di certe cose. In questo caso ci stiamo occupando di due aspetti. Uno che è quello proprio legato alle cose più pratiche, più tangibili. Il genitore che sente di non poter accompagnare il proprio figlio a scuola, oppure invece di quegli aspetti più emotivi, cioè come mi sento perché questo non riesce ad accadere. Questo progetto in particolare si incastra proprio su questo tipo di esigenza specifica e di fatto nasce per questo.
Interessante, soprattutto il riferimento che hai fatto al concetto di sostegno, che è importante perché, voglio dire, non è qualcosa che deve nascere soltanto nell'emergenza, quando c'è il disagio, ma appunto come strumento di consapevolezza. Allora, la mission l'abbiamo abbastanza definita. Cerchiamo di capire un po' più nello specifico quali sono state le aree di intervento dal punto di vista psicologico e quello che è stato poi effettivamente il ritorno in termini magari sia positivi, no, di valutazione complessiva dell'efficacia, ma anche di problematiche che sono emerse.
Allora, questo progetto, che in particolare nasce proprio sui temi dell'autonomia, laddove per autonomia noi abbiamo cercato di abbracciare un po' a 360 gradi le esigenze, le domande, le richieste di questi genitori, tant'è che infatti una parte del progetto si occupa proprio dell'autonomia personale, della mobilità, e quindi chiaramente una parte che va a colmare quella parte più pratica, più tangibile. L'altra parte, che invece è quella della consapevolezza a livello psicologico, si inserisce proprio qui. Cioè, è vero che io non posso accompagnare mio figlio a scuola con l'auto, e quindi è vero che non mi sento efficace al 100% come genitore. Spesso il vissuto è questo: non mi sento efficace perché ho difficoltà a fare materialmente delle cose. Intanto proviamo a darti gli strumenti per fare materialmente una serie di cose che invece sono possibili. Sicuramente non guidare l'auto, ma accompagnare il proprio figlio nell'esperienza scolastica non significa soltanto portare l'auto per accompagnarcelo. E questo a volte non è così scontato che invece nella mente, nell'emotività della persona sia ben strutturato. Quindi con questo tipo di interventi noi cerchiamo intanto invece di rendere consapevole il genitore di tutte quelle attività che invece lui è capace di fare con il proprio figlio, ma anche di provare a stimolare un po' quegli strumenti che invece provino ad essere motivanti. Cioè, ok, questo non posso farlo, ma voglio provare ad ingegnarmi perché io possa fare qualcosa che sia altrettanto significativo per la vita di mio figlio. In realtà ci rendiamo conto che da questo punto di vista i genitori sono assolutamente attrezzati e che spesso non lo sanno. fanno delle cose ma non ne sono emotivamente consapevoli, e quindi un po' è questa la parte di cui ci occupiamo, e un po' invece è proprio quella di riflettere con loro sulle opportunità educative e rispetto alla relazione affettiva che un figlio di una persona non vedente, perché ovviamente in questo caso parliamo di persone non vedenti, di fatto poi può cogliere. Cioè tu sei figlio di un genitore che di fatto continuamente nella vita ha bisogno di trovare delle strategie altre per, e io da figlio in qualche modo è come se avessi uno strumento in più nella mia cassetta degli attrezzi, perché ho imparato da mio padre e da mia madre invece quando non riesco a fare qualcosa a trovare una strada alternativa. Questa è un'opportunità enorme di cui spesso anche qui i genitori non sono consapevoli, perché magari loro fanno delle cose in una maniera ormai assolutamente automatica e non ne riescono a cogliere il valore, piuttosto sono concentrati a volte sul disvalore, su quello che non riescono a dare, che in parte è anche una preoccupazione di tutti i genitori, quella sulle cose che non si riescono a dare ai propri figli, perché uno vorrebbe dare qualsiasi cosa. Lì lavoriamo sul valore delle cose che diamo piuttosto che sulla quantità. E poi l'altra cosa di cui ci occupiamo è la condivisione, cioè creiamo dei momenti di gruppo in cui i genitori di fatto possano insieme ragionare su ciò che l'altro fa o su come l'altro si senta, e di fatto riconoscersi lì dove ci si specchi nell'altro, e quindi anche quando poi guardi l'altro e dici caspita, però non mi sembra così inefficace questo genitore, perché io invece magari mi sento così, oppure lì dove invece si trovano delle differenze si prova anche a sostenere l'altro provando a consigliare oppure a proporre delle alternative laddove magari qualcosa non si vede. E quindi noi prevediamo sia dei momenti di gruppo che invece dei momenti individuali con lo psicologo, in questo caso, in cui si può chiaramente rappresentare in maniera un po' più specifica e individuale tutta una serie di condizioni anche emotive, ovviamente soprattutto emotive nel caso dell'incontro con lo psicologo, che possono trovare anche una loro chiarificazione, come se cercassimo di purificare un po' delle cose. È chiaro che questo in particolare, questo sull'autonomia, è un progetto che è stato attivato per il secondo anno, e quindi siamo consapevoli, proprio di consapevolmente genitori, in questo caso anche noi un po' come genitori di questo progetto, siamo consapevoli che le cose vanno man mano riviste, riprogrammate, e da questo punto di vista però devo dire che sia il Comitato Tecnico Nazionale che ovviamente l'IRIFOR tutta è molto attenta a che vengano raccolti sempre tutti i consigli, tutti, perché noi spesso poniamo dei questionari alla fine dei progetti proprio per farci raccontare, per raccogliere quali sono state le cose che hanno funzionato, quelle che dovremmo migliorare, quelle su cui dovremmo lavorare. Per cui anche come Comitato Tecnico Scientifico tutti gli anni noi rivediamo i bandi per provare a reinserire o modificare delle cose che secondo noi potrebbero essere più funzionali. E poi ovviamente, come in tutte le cose, l'esperienza negli anni ci aiuterà ad essere sempre più efficaci.
Amici, abbiamo ora con noi in linea Silvia Romanelli, istruttrice di orientamento e mobilità, che abbiamo già avuto modo di conoscere in precedenza proprio per questa attività svolta, e cercheremo insomma di ripercorrere con lei un po' le tappe di questo piccolo progetto che è ancora in corso, e ci spiegherà bene in cosa è consistito il suo apporto.
Allora, in questo nuovo percorso, in questo nuovo progetto, perché è la prima volta che mi capita di trattare l'argomento di disabili visivi e l'aspetto della genitorialità in relazione alla autonomia percepita e l'autonomia poi reale, concreta, espressa nel quotidiano, ho avuto la fortuna di incontrare tre persone molto in gamba con le quali ho potuto garantire nel piccolo budget di ore che avevo a disposizione un colloquio, non solo un colloquio approfondito, quindi anamnestico per ricavare quelli che fossero i loro bisogni e necessità, ma soprattutto anche la propria immagine di se stessi in relazione all'essere uomo, donna, marito, moglie, compagno, compagna e quindi anche genitore. E quindi ho potuto raccogliere soprattutto dati ed esperienze, nonché situazioni o vissuti che abbiano inficiato, ostacolato oppure diminuito il loro grado di autonomia e indipendenza nell'aspetto domestico, lavorativo, ma anche sociale, soprattutto in relazione all'essere madre o padre. Di seguito ho potuto fornire una consulenza pratica e quindi proprio operativa, trattando alcuni argomenti che potevano essere più facilmente appresi ma anche poi utilizzati nonostante il poco tempo a disposizione, quindi le tecniche di accompagnamento. Molto spesso ci si lascia nel contesto familiare, ci si lascia accompagnare senza troppo riflettere a quale può essere una situazione che può garantire massimo comfort e soprattutto massima sicurezza sia a chi accompagna ma anche a chi viene accompagnato. E quindi abbiamo affrontato l'unità tiflotecnica educativa riabilitativa proprio del training di OM di orientamento e mobilità proprio sull'accompagnamento più sicuro, più fluido, più efficace eccetera, dando le strategie, perché un training vero e proprio consta di molto più tempo, di molte più ore a disposizione e non era questo l'obiettivo di questo progetto. L'obiettivo di questo progetto era quello di dare l'opportunità a chi fosse interessato di avere una visione più allargata di quelle che sono le varie sfaccettature, le varie opportunità che un training può dare, perché molto spesso c'è la falsa credenza che chi fa il training di orientamento e mobilità è perché debba andare per strada in giro con il bastone bianco lungo, ma non è così. Ci sono tanti altri aspetti che vanno osservati, compresi, modellati, modificati, plasmati affinché qualsiasi azione che sia nel proprio domicilio, quindi nella propria abitazione, che sia in accompagnamento con i propri cari e familiari, che sia nel posto di lavoro per esplorare, anche senza l'ausilio del bastone, ma per saper esplorare, ricavare indizi e riferimenti utili a comprendere a dove si è e cosa bisogna fare per raggiungere un altro punto di interesse, credo che sia un'opportunità grande, soprattutto perché il rapporto uno a uno. Un conto è sentire il webinar che spiega che cos'è l'orientamento e la mobilità in generale, un conto è avere di fronte una persona e andare a sottolineare, a sviscerare, a spiegare meglio quelli che potrebbero essere le unità di maggiore rilevanza per il quotidiano della persona e che può essere poi allargato in training futuri. Quindi questo è stato il mio scopo, il mio obiettivo e quello che penso di aver raggiunto, cioè dare loro degli strumenti di autovalutazione e autogestione sia emotiva che pratica nell'ambito dell'autonomia personale e dell'orientamento e della mobilità, anche perché molto spesso, non parlo delle persone nello specifico, però in generale, statisticamente, c'è molta ritrosia e vergogna all'essere, al dover conquistare, o meglio, mi spiego meglio, vergogna nell'essere riconosciuto come un disabile della vista, e parlo solitamente, questo può per l'ipovisione, no? Media, grave o lieve, ma poi anche l'utilizzo del bastone bianco lungo richiede i suoi tempi, richiede anche una maturazione psicologica, emotiva, affettiva, che ha bisogno di supporto familiare, perché io posso insegnare benissimo le tecniche di utilizzo del bastone bianco lungo in contesto interno ed esterno, quindi parlo contesto urbano, però se poi non c'è la disponibilità del sistema ecologico, quindi dell'entourage, delle persone che vivono insieme a questa, alla persona affetta da disabilità visiva che ha il desiderio di indipendenza, comunque non abbiamo risolto nulla. E quindi è un po' come le scatole cinesi, bisogna lavorare nel piccolo per poi immaginare orizzonti sempre più lunghi e più lontani e più grandi.
Adesso abbiamo con noi in linea Luciano Florio, presidente UIC Potenza, che in questo caso darà il suo contributo sia appunto come presidente dell'associazione, ma anche e soprattutto come genitore, proprio perché anche lui è stato coinvolto in prima persona in questo progetto. Allora, Luciano, raccontaci un po' le attività alle quali hai preso parte attivamente e quello che può essere, diciamo, anche se parzialmente, un bilancio del progetto che è ancora in corso.
Sì, allora, come attività abbiamo fatto un mini corso di orientamento e mobilità presso l'Università degli Studi della Basilicata e la cosa è stata eccezionale perché l'istruttrice è molto molto competente, molto così chiara, diciamo che è stata molto costruttiva. Poi abbiamo fatto degli incontri di gruppo su piattaforma e anche qui è andata molto 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 bene, ci siamo confrontati, ci siamo parlati, abbiamo espresso le nostre riflessioni e devo dire che la cosa è servita anche per tirare fuori alcune cose che normalmente, ecco, non ci soffermiamo a riflettere su alcune cose, quindi è stata queste ore che abbiamo passato insieme sono state molto molto efficaci perché, ripeto, abbiamo tirato fuori alcune cose importanti che normalmente, insomma, non riusciamo a tirare fuori.
Luciano, magari proviamo a dirlo chiaramente, insomma, senza fare riferimenti espliciti, perché è ovvio che fosse uno spazio anche abbastanza, se vogliamo, tra virgolette, intimo, seppur condiviso. Però a livello concettuale, ecco, che cosa si è messo un po' più in gioco, che diversamente appunto emerge con più difficoltà?
Sì, vabbè, allora, per quanto riguarda il corso di orientamento e mobilità, ecco, è emerso la difficoltà di alcuni soci ad utilizzare il bastone, quindi ad avvicinarsi a questo strumento di mobilità, proprio così, perché si ha difficoltà a farsi vedere in giro col bastone bianco, eccetera eccetera.
È ancora poi, un po' un tabù, riguarda... allora
sì, è ancora un po' un tabù che normalmente emerge nelle persone in cui hanno un calo di vista successivo, quindi non è convissuto dalla nascita con questa tipologia di disabilità, ma è sopraggiunto successivamente, quindi si ha anche difficoltà ad avvicinarsi a questo strumento di mobilità. Altra cosa che è emerso negli incontri di gruppo è le difficoltà, ecco, di interagire con la famiglia, quindi far uscire fuori tutto ciò che riguarda la propria disabilità, quindi parlarne con il resto della famiglia. Però, ecco, è emerso che la famiglia al contrario è molto vicino al socio, alla persona disabile, e cerca in tutti i modi di aiutarlo e di rendersi utile.
La percezione invece a questo punto dell'associazione come sostegno rispetto a questo tipo di attività, qual è per i soci?
Beh, per quanto riguarda l'associazione, noi cerchiamo di aderire a questo tipo di attività proprio per dare la possibilità ai nostri soci di partecipare a questo tipo di attività. E d'altronde i soci rispondono in maniera adeguata e sono ben lieti di aderire, proprio perché sentono l'esigenza di confrontarsi, di avere uno scambio di esperienze e quindi proprio hanno l'esigenza di incontrarsi, anche se su piattaforma, ma incontrarsi.
Cari amici, anche questa puntata è terminata. Noi vi aspettiamo sempre qui per condividere avventure e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.